Farm and News, settimanale di attualità a cura di Radio Charlotte.
Buon pomeriggio a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a questa puntata di Friday Mid News, settimanale di informazione a cura di Radio Sherwood. Io sono Luigi.
Io sono Luisa.
E oggi parleremo di manifestazioni come quella di Alessandria a Firenze e a Roma. Parleremo anche di politica interna, spese militari e il ruolo dell'Italia nel conflitto Russia-Ucraina. Approfondiremo anche lo stato di emergenza e la fine dello stato di emergenza Covid. Le notizie internazionali invece verteranno sui negoziati in Turchia, la questione energetica ed eventi importanti in Palestina e Messico. Infine, il nostro approfondimento è dedicato all'inchiesta sul carovita e avremo come ospite Piero, un esponente del CSO. Pedro.
E direi di iniziare subito. Mercoledì la Casa delle Donne di Alessandria ha ricevuto un avviso di sgombero. In un comunicato pubblicato insieme a Non Una di Meno Alessandria, invitano tutti e tutte a 3 giorni di resistenza e manifestazioni, da domenica 3 aprile a martedì 5 aprile. In questi anni la casa è cresciuta, gli spazi sono stati ristrutturati e rimessi in ordine, raccontano. I progetti e le attività hanno preso vita e centinaia di persone hanno trovato tra queste mura accoglienza, sicurezza e sorellanza. La Casa delle Donne è uno spazio di ragionamento, di solidarietà, di produzione di pensiero critico. È uno spazio che, mai come oggi, è assolutamente indispensabile per la città. Il comunicato continua. Saranno 3 giorni di condivisione e incontri, ma anche e soprattutto giorni di resistenza, durante i quali impediremo con tutta la nostra forza che lo sgombero venga effettuato. Infine si annuncia con anticipo che, qualora la casa venisse sgomberata, sabato 9 aprile un grande corteo nazionale sfilerà per le vie della città per andare a riprendersela, perché gli spazi femministi rendono le città luoghi più sicuri e liberi per tutte e tutti. Noi esprimiamo la nostra solidarietà per la Casa delle Donne e vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti.
Nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 marzo decine di studenti e studentesse dell'Università della Sapienza di Roma hanno occupato la facoltà di lettere. Il principale motivo dell'occupazione è il disastro della guerra in Ucraina, contro cui il corpo studentesco sente la necessità di prendere parola per la pace e per ribadire che i luoghi del sapere non sono neutri, ma sono spazi di conflitto dove sostanziare un pacifismo radicale. Vengono utilizzati termini chiari: disertare, sabotare e partire dagli spazi che viviamo quotidianamente. D'altronde le università continuano a ricevere finanziamenti da aziende come Leonardo S.p.A., una delle principali aziende produttrici di armi a livello mondiale, con cui l'Università La Sapienza dal 2002 sigla accordi di partnership.
50.000 persone sono scese in piazza Firenze sabato 26 marzo per la manifestazione Insorgiamo, indetta dal collettivo di fabbrica GKN. I temi erano lavoro, diritti, ambiente e anche contro la guerra. Il corteo è partito da Piazzale Vittorio Veneto e ha visto partecipare realtà sociali, di movimento, sindacati di base e altri rappresentanti di battaglie del mondo del lavoro da tutta la penisola. Oggi convergono la lotta contro la guerra, ambientale, sociale, transfemminista, per i diritti civili, per i diritti di chi ha disabilità, delle reti di economia solidale e mutualistica e quelle di solidarietà internazionale, è stato dichiarato nell'intervento di apertura. La convergenza delle lotte è stato il tema portante della giornata e su questo è stato creato anche l'Ispezione per la giustizia climatica e sociale, aperto dall'evocativo striscione «Siamo la natura che insorge». La manifestazione, dopo moltissimi interventi, si è conclusa con l'appello ad una settimana di mobilitazione contro il carovita, tema di grandissima attualità che infatti approfondiremo a fine puntata.
A 30 anni dalla messa al bando dell'amianto, con la legge del 27 marzo del 1992, a Fuori Grotta è nato l'Eco Murales del cambiamento, Unlock the Change, sblocca il cambiamento, promosso dalle B Corp italiane in collaborazione con la No Profit Urban 2030 e firmato dallo street artist Z1 con Paolo Mart, 370 metri quadrati di arte urbana, sostenibilità e riqualificazione. Il nuovo Eco Murales, il più grande del Sud Italia e realizzato con eco pitture in grado di eliminare l'inquinamento atmosferico, si trova presso la scuola secondaria di primo grado Silio Italico e assorbirà ogni giorno lo smog di 79 veicoli. E non lo fa in un luogo come un altro, bensì alla periferia di Napoli, in un quartiere che ha vissuto in prima linea i danni dell'inquinamento industriale nel XX secolo. L'opera vuole stimolare e ispirare i cittadini, le imprese, le istituzioni ad agire per contribuire alla transizione ormai indispensabile verso paradigmi economici e culturali più sostenibili e rigenerativi.
Passiamo ora alle notizie di cronaca politica. La maggioranza in Parlamento è alle prese con una discussione a dir poco delicata, ovvero l'aumento delle spese militari. Martedì pomeriggio Draghi e Conte si sono incontrati dopo il voto negativo del Movimento 5 Stelle. L'incontro è stato pieno di tensioni, in quanto in ballo ci sono i rapporti con la NATO. Il Premier ha messo sul tavolo l'argomento chiave: i rapporti con l'Alleanza Atlantica nella fase più delicata dal 1945 in poi. Draghi è stato ultimativo. In un momento simile gli impegni assunti non possono essere messi in discussione, dice a seguito dell'incontro. Gli impegni di cui parla sono l'innalzamento progressivo della spesa militare fino a toccare il 2% del PIL. Il confronto sulle spese militari si inserisce in un contesto più ampio, legato al cosiddetto decreto Ucraina, che contiene al suo interno diversi provvedimenti, a cominciare dall'invio di armi all'esercito ucraino, seguita dalla partecipazione dell'esercito italiano ad attività della NATO di rapida difesa. Il decreto contiene anche lo stanziamento di 10 milioni di euro per la gestione dei profughi ucraini.
E parlavamo prima di carovita, l'Italia continua a subire l'ondata inflattiva spinta dai carburanti ed elettricità. Le stime di marzo diffuse dall'Istat fotografano per il nono mese consecutivo un'accelerazione dei prezzi che con un balzo di ben un punto sul dato tendenziale di febbraio porta l'inflazione al 6,7% su marzo 2021. Un livello così alto non si vedeva da 30 anni, cioè dal luglio del 1991. Uno shock per l'Italia, che si vide allora per la prima volta messa alla porta dal club dei paesi AAA. Il dato dell'inflazione di marzo è il risultato superiore delle stime, spingendo lo spread oltre quota 150 punti. Il caro prezzi è la spina nel fianco delle famiglie italiane che, secondo i consumatori, potrebbero dover affrontare maggiori spese superiori ai 2000 euro, ma anche delle prospettive di crescita italiane.
Da oggi, venerdì 1 aprile, termina lo stato d'emergenza. Vediamo un po' cosa comporta. Per esempio, sarà archiviato il Super Green Pass, che resta obbligatorio solo per cinema, teatri, discoteche, palestre e piscine, mentre resterà necessario il certificato verde base, che ricordiamo è quello che si ottiene con un tampone negativo, per accedere alle attività al chiuso, come ristoranti e bar. Si potrà invece consumare all'aperto senza pass, che non sarà più necessario nemmeno negli hotel, nei negozi e nei mezzi di trasporto pubblico locale. Le mascherine restano obbligatorie al chiuso e questo passaggio porta con sé altre due importanti novità: la fine dei colori delle regioni per determinare il grado di rischio e il reintegro del personale scolastico non vaccinato, sospeso negli ultimi 3 mesi dall'incarico. In questo contesto di allentamento delle restrizioni è necessario però ricordare che il virus non è scomparso e che sono fondamentali quei provvedimenti come l'aumento della spesa pubblica sulla sanità e la diminuzione della spesa invece nel privato, che dopo 2 anni di pandemia ancora non sono stati attuati.
E veniamo ora alle notizie internazionali. Alla ripresa dei colloqui tra Russia e Ucraina in Turchia, il Financial Times diffonde la versione più dettagliata della bozza di discussione. Mosca non chiede più la denazificazione e di smilitarizzare il paese e di proteggere la lingua russa. In cambio Kiev rinuncia alla NATO ma può aderire all'Unione Europea. ed è disposta a discutere la fornitura di acqua alla Crimea e la promessa di non provare a riprendere la penisola con la forza. Un accordo sembra sempre più raggiungibile, anche se non vicino. Un segno delle aspettative di progressi concreti è la presenza durante i colloqui del presidente turco Erdogan. I negoziatori ucraini parlano di una pace piena prima di un accordo finale. Le parti sembrano infatti aver deciso di rimandare la discussione alle delle questioni più complesse e scottanti, come ad esempio lo status dei territori contesi e il cessate il fuoco.
E veniamo ora ad un aggiornamento al 37esimo giorno della guerra in Ucraina. Mercoledì 30 marzo Mosca ha annunciato di aver raggiunto gli obiettivi sui fronti di Kiev e Chernihiv. Il portavoce del Ministero della Difesa russo ha spiegato infatti che le truppe si stanno raggruppando con lo scopo di intensificare l'azione su direzioni prioritarie, principalmente la conclusione dell'operazione di piena liberazione del Donbass. Nonostante queste dichiarazioni, i bombardamenti continuano sulla capitale. L'intelligence britannica segnala probabili guerriglie nei sobborghi della città nei prossimi giorni. Le forze russe hanno iniziato a ritirarsi anche dal sito nucleare dismesso di Chernobyl, dopo aver preso il controllo della struttura lo scorso 24 febbraio. Per quanto riguarda Mariupol, in questo momento vi è un cessate il fuoco, durante la quale la Croce Rossa sta tentando di organizzare l'evacuazione di 170.000 cittadini bloccati senza forniture mediche da 36 giorni. I portavoci hanno dichiarato però di non essere sicuri che l'evacuazione riuscirà ad avvenire oggi. Stamattina invece un incendio si è sviluppato in un deposito di petrolio nella regione di Belgorod, in territorio russo non lontano dal confine ucraino. Mosca ne attribuisce la responsabilità all'attacco di due elicotteri delle forze ucraine entrati nello spazio aereo russo a bassa quota.
Veniamo alla questione energetica. La Germania ha attivato il primo livello del piano di emergenza destinato a garantire l'approvvigionamento di gas naturale a fronte del rischio di stop delle forniture russe. L'annuncio è arrivato dal ministro dell'economia Robert Habeck. Il piano di emergenza comprende tre livelli: l'allerta, l'allarme e l'emergenza. Al momento la sicurezza degli approvvigionamenti è garantita in Germania, ha spiegato Habeck. Tutto ciò perché la Russia rimane irremovibile nella sua richiesta di pagamento delle forniture di gas all'Europa occidentale in rubli, in modo da sostenere la valuta russa sotto pressione. Tuttavia, i contratti sono conclusi in euro e in dollari. Il G7 e l'Unione Europea nel suo complesso rifiutano i pagamenti in rubli e quindi, dice il ministro dell'economia in una conferenza stampa, Putin sta cercando di aggirare di nuovo le sanzioni attraverso una richiesta di pagamenti in rubli. Ciò è stato impedito da una decisione del G7 pochi giorni fa. Non accetteremo una violazione dei contratti di fornitura privati e sono lieto, sempre continua il ministro dell'economia, e sono lieto che le aziende la vedono allo stesso modo.
Veniamo ora delle notizie dal Medio Oriente. Mercoledì il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha pubblicato un video in cui si è rivolto agli abitanti di Israele per commentare i tre attentati che ci sono stati nell'ultima settimana nel paese, due dei quali rivendicati dallo Stato Islamico. Bennett ha dichiarato di voler rafforzare le operazioni di intelligence per prevenire che ne avvengano di nuovi e di aumentare la presenza di militari in Cisgiordania. Ha inoltre invitato i cittadini israeliani a contribuire anche loro alla vigilanza e alla sicurezza, girando armati.
E invece il presidente palestinese Abu Mazen ha condannato la pericolosa escalation di Israele contro il nostro popolo, queste sono le parole del presidente, contro il nostro popolo e contro i nostri luoghi santi. Dopo una mattinata di violenze in cui almeno tre palestinesi sono rimasti uccisi e dopo che un deputato israeliano di estrema destra, Itamar Ben-Gvir, si è recato sulla spianata delle moschee di Gerusalemme scortato da agenti di polizia, Abu Mazen ha avvertito che queste provocazioni potrebbero trascinare la regione in un'atmosfera di tensione ed escalation. Ha rilevato che esse rischiano di vanificare, inoltre, gli sforzi compiuti a vario livello per garantire la calma durante le prossime celebrazioni del Ramadan islamico.
E passiamo all'ultima notizia di carattere internazionale, parliamo di Sud America. In una lunga conferenza stampa, il gruppo interdisciplinario de Expertos Independientes ha rivelato il coinvolgimento dell'esercito e della marina messicana nella sparizione forzata dei 43 studenti di Ayotzinapa, occultando le informazioni che fin da subito avrebbero dovuto condurre agli studenti. L'episodio, risalente al 26 settembre del 2014, vide vittime alcune studenti della Escuela Normal Rural di Ayotzinapa. Secondo le ricostruzioni, i ragazzi erano in viaggio per Città del Messico, a bordo di 3 autobus sequestrati per svolgere un'iniziativa di raccolta fondi. Durante il viaggio furono intercettati dalla polizia locale, che li attaccò brutalmente causando la morte di 6 studenti. 25 studenti riportarono gravi ferite e 43 furono rapiti. Dopo le varie inchieste effettuate dalla Procura Generale, si concluse che dopo il rapimento i giovani sequestrati furono consegnati ad alcuni esponenti di un noto gruppo criminale della zona e uccisi. Secondo le prove raccolte dagli esperti ed esposte in conferenza stampa, l'esercito messicano si è infiltrato fra gli studenti della Normal con agenti che quotidianamente informavano i superiori di ogni movimento proveniente dalla scuola. Per questo motivo, fin da subito, le forze armate erano a conoscenza di ciò che stava avvenendo a Iguala. Nonostante il notevole passo avanti nelle indagini, la strada per raggiungere la verità è ancora molto in salita, in quanto le reticenze, le omissioni e gli ostacoli messi in campo dalle forze armate sono molti e continui.
Veniamo ora all'approfondimento di oggi che riguarderà il caro vita. Queste erano le notizie di oggi. Invece l'aumento del costo della vita e delle bollette, dal carburante agli affitti e anche ai generi di prima necessità, è in corso da diversi mesi e ha avuto un'impennata con l'inizio della guerra in Ucraina. La ragione è legata principalmente dalle speculazioni e dalle speculazioni dei colossi dell'energia e della grande distribuzione, in generale della tendenza di mettere sempre il profitto davanti a tutto. Siamo collegati con Piero del centro sociale Pedro. Ciao Piero.
Ciao a tutte e tutti.
Anche perché oggi è stata annunciata un'assemblea pubblica contro il caro vita, che si terrà proprio questa sera alle 18:30 al CSO Pedro. Giusto Piero?
Esattamente.
Abbiamo infatti sentito tutti parlare dell'innalzamento delle bollette e probabilmente la maggior parte di noi se ne è accorta a fine mese. Cosa sta succedendo esattamente, Piero, e perché è fondamentale mobilitarsi? Perché è necessario farlo a livello cittadino pubblico?
Beh, innanzitutto io credo che sì, l'innalzamento delle bollette, ma più in generale l'aumento dei costi della vita vada ad inserirsi all'interno di un contesto sicuramente più ampio e che ha avuto un'escalation non troppo recente, ma che va da addirittura all'inizio della pandemia. Se ricordiamo le prime avvisaglie, le prime mobilitazioni che sono nate proprio per mettere in evidenza questa impennata dei prezzi e dei costi della vita risalgono all'autunno, all'inverno scorso, da una parte, e sono strettamente legati oltre che a il costo in sé, ma anche dall'altra parte dall'azione delle istituzioni, quindi si parla di un sistema di welfare in continua erosione, che ha avuto il suo periodo di massimo stress e di messa alla prova proprio per vederne i limiti evidenti durante una pandemia che ha causato per moltissimi settori un'incapacità di far fronte ai costi della vita. Poi si procede sicuramente a passi spediti verso il presente e quindi si guarda evidentemente alla guerra all'Ucraina, un paese chiave diciamo nel sistema geopolitico perché è il ponte che dalla Russia, grande produttore ed estrattore di gas, guarda all'Europa. Chiaramente un conflitto che riguarda quel paese e che riguarda una contrapposizione tra sistemi di potere sicuramente transnazionali, non può che avere una ricaduta sulla, più che sul costo in sé, ma sulla gestione dei costi delle fonti di energia, come ricaduta inevitabile, come anche cartellino d'allarme e messaggio che si vuole dare. Sicuramente è una, sono contraccolpi che i conflitti danno, ma dall'altra parte c'è sicuramente un problema connaturato alla natura stessa di queste fonti, che in quanto contenute in giacimenti, ci sono i giacimenti di petrolio, ci sono i giacimenti di gas fossile, proprio per la loro stessa natura questi vengono monopolizzati, siano essi da degli stati o dalle grandi multinazionali, e il fatto che siano monopolizzate e che non si possa distribuire, diciamo, la produzione per ovvi motivi, implica un monopolio sia nella distribuzione, ma anche nella gestione di questi costi.
Grazie. Grazie mille di questo chiarimento necessario. Come diceva Luigi prima, il CSO Pedro, insieme alla DL Cobas, alla Polisportiva San Precario e al Quadrato Meticcio, ha lanciato per stasera un'assemblea pubblica. Quindi ti volevo chiedere che spazio possono avere nell'affrontare questa crisi le iniziative locali e territoriali, e mi viene in mente ad esempio che spazio possono avere le esperienze di mutualismo e di auto-organizzazione.
Sicuramente lo stimolo che abbiamo avuto nel proporre questa assemblea nasce proprio da questi percorsi di mutualismo che sono sorti durante la pandemia. In un momento in cui tutto era chiuso, c'era una evidente impossibilità agli spostamenti, ma anche alla fruizione, una difficoltà alla fruizione dei beni primari, numerose realtà in tutta Italia, a dire la verità, si sono mobilitate per innanzitutto riprendere un contatto con le persone, con le persone che vivono le città, che vivono i quartieri. Da una parte sì, per erogare anche un servizio che mancava, e questo riguarda le mancanze di welfare che sono emerse in maniera dirompente durante la pandemia, ma anche proprio come primo terreno di contatto e di confronto con un tessuto sociale che ha avuto una forma di disgregazione in questi due anni. Ecco, a partire proprio da queste forme di auto-organizzazione dal basso, di mutualismo dal basso, c'è la volontà di andare, sì, a superare un po' la parte direttamente volontaristica di erogazione di servizi, per provare a fare un saltino di qualità, fare una proposta di campagna di mobilitazione che non sia più in difesa, quindi che guardi alle mancanze che ci sono, ma che guardi a una proposta politica che vada a indagare nel profondo quali sono le mancanze, che non sono più materiali ma eminentemente politiche, che serpeggiano nei quartieri, nelle città e nella società. Questo è un percorso aperto di cui parleremo e approfondiremo nell'assemblea di oggi pomeriggio.
Noi ci saremo, Piero. Invece sabato scorso, come abbiamo letto prima nelle nostre notizie, c'è stata la mobilitazione contro il carovita lanciata sul palco nella manifestazione del collettivo di fabbrica GKN. Bene, come converge invece questo tema con le vertenze portate avanti dal collettivo? Cioè c'è lo spazio e i presupposti a livello nazionale, non solo, per l'apertura di un nuovo ciclo di lotte, come dicevi anche precedentemente?
Questo è l'auspicio che ci facciamo sicuramente, però al di là di un sano ma anche cieco ottimismo, io parto da dei dati materiali. Quella di sabato scorso è stata una manifestazione oggettivamente grande, molte decine di migliaia di persone sono scesi in piazza Firenze per appoggiare sì il percorso del collettivo di fabbrica GKN, che è riuscito a far fronte attraverso la cooperazione in primis tra i soggetti coinvolti, ma anche oltre, coinvolgendo a partire dalla città, dalla regione, ma coinvolgendo tutta Italia, e portare avanti le proprie istanze. Oltre a quello che si è rilevato è stata una grande disponibilità alla convergenza. Se da una parte c'era l'ospezione, ovviamente, quello di apertura della CKN, che portava avanti le istanze a partire da quell'episodio, a partire da quel collettivo, sono state moltissime le realtà che hanno confluito in quella piazza. Evidenzio l'ospezione per la giustizia climatica e sociale, il fatto che ci fosse una grossa presenza in quel senso indica evidentemente una presa di coscienza comune tra le varie parti sulle problematiche che vanno oltre a quella magari vertenziale da cui è nato anche l'esperienza della GKN, e guarda più in là, e guarda quindi anche al caro vita, come è stato espresso dal palco, e cerca di farlo in maniera non di settore, ma in maniera complessiva, che guardi sì ai salari, al reddito, all'inflazione che sta galoppando, al welfare, ma che guardi anche ai sistemi ecologici entro i quali si sviluppa, e quindi si parla dei combustibili, perché le bollette, come dicevo prima, sono riferite soprattutto quelle energetiche, a delle forme di produzione energetica che non possono che essere monopolistiche in base a chi possiede letteralmente i giacimenti. Ecco, ci sono dei mondi da quel punto di vista che si possono superare, e credo che lo sguardo che si è dato e che ha dato a partire da Firenze, ma che ha dato a tutta Italia, possa essere un stimolo per affrontarlo in maniera appunto completa e ampia. Quindi sì, credo che le prospettive siano buone, perché il dibattito che si è generato è complesso ed è vivace, e noi ce la metteremo tutta per animarla.
Certo, certo Piero, il dibattito è vivace, le lotte saranno ancora tante, e chiaramente noi vi aspettiamo, ascoltatori e ascoltatrici, stasera alle 18:30 al CSO Pedro, per questa assemblea pubblica. Ti ringrazio ancora Piero per essere stato con noi e per aver dedicato a noi il tuo tempo.
Grazie a voi, è stato un enorme piacere essere ospite a Radio Sherwood.
Benissimo.
Sì, e tra l'altro stasera sarà probabilmente solo un primo passo verso un nuovo percorso che si aprirà a livello locale, cittadino, ma non solo. Noi finiamo qui questa puntata di oggi, venerdì 1 aprile. E vi ricordiamo che potrete ascoltare il podcast a partire da stasera e trovare anche i podcast delle puntate precedenti. Noi andiamo in onda tutti i venerdì su Sherwood.it e Gemini Network dalle 15 alle 15:30. Vi salutiamo e vi auguriamo buona serata.
Buona serata, grazie Pino, e noi mandiamo
la sigla.
Friday I'm in News, settimanale di attualità a cura di Radio Sherwood.